Vai, che...
c'è bisogno di...
Allora, buonasera. Il tema che Roberto e Fabio mi hanno assegnato è di un'ampiezza impressionante, per cui dico subito che sarà molto se riuscirò a nominare le questioni che per me sono fondamentali. E non occuperò naturalmente tutto il tempo,
sì, certo.
Anzi al contrario cercherò di dividere equamente il tempo a nostra disposizione, che spero potremo utilizzare, tra la mia esposizione e la discussione. Io ho diviso la mia esposizione in due parti. La prima parte dedicata alle trasformazioni del mondo del lavoro e ai nuovi modelli di organizzazione del lavoro. La seconda parte dedicata alla crisi, io penso definitiva, del vecchio movimento operaio, del vecchio movimento sindacale e alla ipotesi, Roberto diceva, di ricomposizione, io penso addirittura di rinascita del movimento di classe e quindi anche con il tema della ricomposizione. Allora, prima parte. Innanzitutto parliamo di una nuova morfologia. Morfologia è una parola complicati, io preferisco dire struttura, nuova forma, nuova struttura del mondo del lavoro. Nuova rispetto a quando? Allora bisogna prendere un punto di riferimento anche diciamo simbolico. Ecco, io come punto di riferimento simbolico prendo la crisi del 1974-75 e l'avvio delle politiche neoliberiste in Cile, perché questo spesso lo si dimentica, ma il primo paese in cui sono state applicate le politiche neoliberiste è stato il Cile di Pinochet. È lì che è cominciato tutto, non negli Stati Uniti con Reagan e in Gran Bretagna con la Thatcher. Loro hanno applicato nei paesi occidentali un ricettario che già era stato varato grazie alla dittatura militare in Cile. Allora, se prendiamo questo momento dell'evoluzione del capitalismo e della classe lavoratrice, quali sono state le principali trasformazioni? Che cosa è cambiato in questi 45 anni? Allora, io ho, appunto, come vi dicevo, schematizzato al massimo questo cambiamento che in alcuni scritti ho definito un cataclisma. È avvenuto un cataclisma in questi 45 anni, che può essere schematizzato così. Primo, c'è stata un'enorme crescita a scala mondiale dei lavoratori salariati. Enorme crescita, non una fine del proletariato, ma un'enorme crescita a scala mondiale del proletariato, un'enorme proletarizzazione del mondo del lavoro in generale, della mondo della produzione di beni e di servizi. Per cui ci troviamo oggi in presenza di un contingente di salariati nel mondo stimabile intorno ai 2,5 miliardi. Su una popolazione complessiva che comprende i bambini e gli anziani fuori dal lavoro di 7 miliardi di... Il mondo non è mai stato proletarizzato come oggi, punto numero uno. Punto numero due, c'è stata una enorme trasformazione della divisione internazionale del lavoro, perché al 1974-75 la gran parte della produzione industriale e manifatturiera del mondo, la gran parte, non la totalità, era concentrata in Occidente. Oggi la gran parte della produzione manifatturiera mondiale è spostata nel sud del mondo. Su 100 occupati nell'industria, 80 sono nel sud del mondo e solo 20, in relativa diminuzione, sono nel nord del mondo. Quindi la classe operaia, in senso stretto, no? La classe operaia industriale è composta largamente da lavoratori del sud del mondo. Terza grande trasformazione: si è venuto a formare in modo compiuto, non che prima non esistesse, ma in modo compiuto un mercato mondiale del lavoro, per cui in tutti i campi della produzione e in tutti i campi via via anche dei servizi, farò un piccolo esempio, noi abbiamo una concorrenza crescente tra lavoratori del nord e del sud del mondo. L'abbiamo in agricoltura, perché bisogna non pagare niente la raccolta delle arance a Rosarno, perché compete con la produzione delle arance in Marocco, in Tunisia, eccetera, no? La stessa cosa per quanto riguarda l'industria, è più semplice questo esempio, ma anche per quello che riguarda i servizi, perché ormai, non so, gli annunci dell'aeroporto di Francoforte da molti anni vengono fatti dal Centro America e i bilanci dell'IBM da un'infinità di anni vengono fatti a Bangalore in India. Quindi anche via via nel campo dei servizi, non parliamo dei call center, abbiamo, non so, in Brasile c'è più di 1 milione di lavoratori di call center, una larga quota di questi lavora per il Nord America, no? Tanto per fare degli esempi. Quindi, terzo aspetto, la formazione compiuta di un mercato mondiale del lavoro che mette in concorrenza diretta i lavoratori del nord del mondo con i lavoratori del sud del mondo. Quarta trasformazione, la creazione di proletariati nazionali sempre più multinazionali, no? La multinazionalità del proletariato italiano al 1973-74 era che c'erano i Terù, no, e i Giargianesi, così li chiamavano nella mia città di nascita, i Giargianesi, cioè gli abitanti di questo paese straniero che stava sopra il Po, i Giargianesi. Ecco. Quindi era multinazionale in questo senso. Oggi a Padova ci sono 104 nazionalità diverse. Ci siamo? Quindi l'intero proletariato europeo, in Germania il 25% della popolazione, circa il 30% del proletariato è composto di lavoratori con uno sfondo migratorio, cioè o immigrati o figli di immigrati, ma c'è un'altra quota importante di immigrati che hanno acquisito la nazionalità tedesca e che non vengono calcolati in questo caso, perché quindi è una trasformazione gigantesca. Quinta grandissima trasformazione, la femminilizzazione del mercato del lavoro, importantissimo, che è stata impulsata sia dall'alto per accrescere la quantità di forza lavoro e accrescere la concorrenza, sia dal basso, dal desiderio, dall'aspirazione, dal bisogno delle donne di uscire dalla ridotta della famiglia. Un'altra importante trasformazione è l'allargamento dell'esercito industriale di riserva a scala sia nazionale che internazionale. dal 1970 ad oggi, solo negli Stati Uniti sono state modificate 13 volte le statistiche sulla disoccupazione, no? Per cercare via via di tenere sempre più basso il dato ufficiale, no? Hanno tutte lo stesso segno, 13 modifiche. Adesso sei occupato se lavori un'ora ogni 15 giorni, no? Quindi sei parte della forza di lavoro attiva, un'ora ogni 15 giorni. Ecco. E quindi questo per ridimensionare il dato. Però quando l'Organizzazione Internazionale del Lavoro fa un minimo di ricognizione un po' più seria, arriva a stimare in circa 1 miliardo i disoccupati di lunga durata, i sottoccupati, cioè coloro i quali con il loro salario non riescono a garantire un livello, con il loro solo salario, un livello di, con un solo salario, scusate, il salario principale, un'esistenza degna per le proprie famiglie, come lo chiamano loro, il decent work, il lavoro decente. L'ultima fondamentale trasformazione delle condizioni del lavoro è quella che proprio Riccardo e anche altri hanno chiamato la precarizzazione strutturale crescente del lavoro salariato. Allora, il lavoro salariato è sempre stato precario, dai tempi di Marx e anche prima. Quindi la condizione del lavoro salariato è sempre una condizione precaria, strutturalmente precaria, no? Perché intanto hai il lavoro, in quanto il tuo lavoro frutta il capitale, se no ciao, e levati dai piedi. Un tempo non c'era nessun semi paracadute, quindi venivi buttato nella povertà immediatamente. Poi via via, eccetera, eccetera, adesso non entriamo in questo. Che cosa è cambiato in questi 40 anni? In questi 40 anni è cambiato innanzitutto l'insieme del diritto del lavoro, per cui è stato smantellato tutto un mini sistema di garanzie, specie nei paesi occidentali, che tutelava la continuità del lavoro. E poi in secondo luogo quello che è cambiato è stato il processo di organizzazione del lavoro, che per tutta una fase ha concentrato in grandi unità produttive il lavoro e che da un certo momento in poi ha fatto ricorso strutturalmente al sistema degli appalti, dei subappalti, delle cooperative, delle esternalizzazioni, eccetera eccetera, per cui vi faccio l'esempio estremo: c'è una fabbrica a Resende in Brasile della Volkswagen, che è l'esempio estremo, su una linea di montaggio lunga 1 chilometro, poniamo, ci sono 10 ditte diverse sulla stessa linea di montaggio, no? Così come, non so, quelli che fanno i carrellisti dentro la Fiat hanno un contratto diverso da quelli che fanno i invece che lavorano alle presse, ecco, per dire. Quindi c'è stato tutto un meccanismo di precarizzazione dei rapporti di lavoro, c'è stato tutto un meccanismo di smantellamento delle posizioni più stabili nel mondo del lavoro e c'è stato l'effetto, e c'è l'effetto crescente, della pressione dell'esercito industriale di riserva complessivo sugli occupati più stabili. E l'esercito industriale di riserva, al di là di quello che vanno raccontando, parlo di Salvini, ma dico quelli che si dichiarano marxisti infangando Marx, tipo, non so, Jacquet o altri, l'esercito industriale di riserva non è certamente composto solo di immigrati, se non mi sbaglio, visto che il dato di disoccupazione giovanile in Italia da 15 anni oscilla tra il 30 e il 40% dei cittadini italiani sotto i 29 anni di età. Quindi la presenza di questo grande esercito industriale di riserva, diciamo, oggettivamente spinge nella direzione della precarizzazione dei rapporti di lavoro, fino all'estremo del lavoro gratuito, totalmente gratuito o quasi gratuito, che è stato sperimentato su grande scala in un evento internazionale all'Expo di Milano del 2015, dove il rapporto tra i contrattualizzati stabili e pagati secondo contratto nazionale di lavoro e gli altri addetti era di 1 a 9, cioè 1 a 9. Abbiamo fatto una ricerca a Venezia. E poi è arrivato l'obbligo di fatto del lavoro totalmente gratuito per i richiedenti asilo, perché per dimostrare che sono bravi devono spazzare le strade, no? Devono ripulire i giardini, così potranno meritare il premio, oppure degli stage, del 1,5 milioni di stage delle scuole superiori e dell'università, che in molti casi sono forme, non sempre in tutti i casi, ma forme di vero e proprio lavoro totalmente gratuito. Quindi, diciamo, in questo senso, se noi guardiamo nell'insieme, dobbiamo parlare di un diciamo così, di una trasformazione cataclismatica, cioè veramente è avvenuta una trasformazione formidabile del quadro, per cui dobbiamo sapere fare i conti con questa situazione, che è stata determinata anche da un cambiamento dei modelli dell'organizzazione del lavoro. Qui non ho il tempo di articolare la mia analisi, però al 1973-74, se noi escludiamo il Giappone, il modello era il taylorismo, quello con cui fa i conti, no? Anche Panzieri, e Quaderni con molta intelligenza, e con chilometri di distanza da imbonitori come Tronti, Negri e altri ideologi del diciamo, cioè falsificatori dei processi reali, perché dovremmo ragionare, ma voi avrete ragionato abbondantemente su Quaderni Rossi, la linea di frattura tra quelli che analizzano la realtà e quelli che la manipolano, è una distanza profondissima sin dall'inizio. Allora, che cosa è accaduto? È accaduto che in questi 45 anni si è affermato alla scala mondiale un altro modello di organizzazione del lavoro, che per sinteticità chiamiamo toyotismo, che fa riferimento al sistema Toyota, e che molti hanno, diciamo così, come posso dire, hanno presentato come l'inverso del taylorismo, nel senso che il taylorismo era gerarchico, il toyotismo è partecipativo, il taylorismo era autoritario, il toyotismo è democratico, il taylorismo diceva fai questo, il toyotismo dice autoattivati, datti da fare, cerca soluzioni migliorative. Il taylorismo puntava sulla quantità, il toyotismo punta sulla qualità. E il taylorismo frammentava il lavoro, il toyotismo lo ricompone, perché lì c'era la monovalenza e qui c'è la polivalenza, e così via. Il taylorismo era verticalità, il toyotismo è orizzontalità, e così via. Nelle fabbriche tayloriste la direzione era in cielo, nelle fabbriche toyotiste vanno a mangiare tutti alla stessa mensa. E, è vero, è vero. Però non è così, nel senso che ci sono state, ci sono una serie di modifiche, io adesso non scendo troppo nei particolari, ma a mio parere, questa è la mia chiave di lettura, il toyotismo è stato il perfezionamento del taylorismo sulle sue stesse basi, in una condizione di prerogative manageriali incontrastate e in una condizione di tecnologia più flessibile. Cioè, non è la stessa cosa del taylorismo, no, non è la stessa cosa. Però qual è il principio centrale del toyotismo? Il principio centrale del toyotismo è il just in time, cioè una concatenazione dei diversi momenti della produzione così perfetta, della produzione interna allo stabilimento e della produzione satellite, no? Perché ogni fabbrica della Toyota dove si fanno macchine viene rifornita almeno tre volte, ogni reparto viene rifornito almeno tre volte dalle fabbrichette che lavorano per la Toyota, no? Cioè c'è la fabbrica madre e tutto un sistema intorno di fabbriche satelliti. Ecco, allora il just in time, che vale all'interno dello stabilimento e tra lo stabilimento e i piccoli stabilimenti, medi stabilimenti di fornitura, il principio fondamentale del toyotismo è zero tempi morti. Questo è il principio centrale. Zero scorte, quindi eliminiamo il magazzino, zero tempi morti. È il principio fondamentale per quello che riguarda i contingenti della forza di lavoro, è che siano, se servono 100 lavoratori, vanno bene 95, per garantire la produzione tesa, o come la chiamano con una espressione molto elegante, molto mistificatrice, snella, no? Snella, eh? Quindi proprio è veramente, no, il linguaggio orwelliano è sempre strepitoso, la produzione snella, snella vuol dire invece di 100, 95, invece di spezzarti la schiena te la devi spezzare un po' di più, la schiena e i nervi. C'è stato un momento in cui circa 120.000 su 240.000 dipendenti della Toyota, adesso sono molti di meno, la Toyota si sta asciugando come tutte le altre grandi imprese automobilistiche, avevano denunciato qualche disturbo psichico, per capirci, quasi il 50% della forza di lavoro. Poi si sorprende il fatto che la Toyota ha dovuto ritirare, silenziando subito, milioni di auto che erano difettate, milioni, non 3.000, ma milioni di auto difettate, però poi si chiude, si pagano i giornalisti, si chiude e via. Allora, io dico, perché ho detto in condizioni di prerogative manageriali illimitate? Perché il toyotismo è nato in un paese, il Giappone, in cui era stato distrutto il sindacalismo militante, dal generale MacArthur, no? Nei sei anni di reggenza del Giappone ad opera degli Yankee, dell'imperialismo statunitense, scusate questo vecchio termine, ma l'imperialismo c'è e non è solo quello statunitense, non è solo quello statunitense, in quei sei anni è stato distrutto, sono stati fatti 500.000 licenziamenti politici, non so se è chiaro, molti erano i ferrovieri, perché forse il sindacato più forte militante era quello dei ferrovieri, però anche nelle fabbriche è stato distrutto il sindacato, distrutto, e quindi con fabbriche senza sindacato è potuto venire fuori un management che è andato oltre nella sua pretesa rispetto a quello taylorista, nel senso che ha cercato di conquistare, oltre che i nervi e i muscoli, anche proprio l'animo, il cervello dei dei lavoratori, di aziendalizzarli ad un livello che non era mai stato raggiunto in precedenza, cioè l'aziendalizzazione della forza di lavoro, che come è avvenuta nelle fabbriche toyotiste non era avvenuta in quelle tayloriste. Le fabbriche toyotiste hanno introdotto giornalini aziendali nei quali gli editoriali erano sempre di psicologia sociale, di filosofia sociale, ed erano sempre finalizzati alla comunità, a costruire la comunità. Il taylorismo ha raccorciato l'orario di lavoro, il toyotismo l'ha allungato, perché ti obbligava con i circoli di qualità a stare il più tempo possibile in fabbrica. E siccome in Giappone ci sono le case più piccole del mondo, credo che lo sappiate, e stare, addirittura si raccolgono ancora nelle case operai, si raccolgono come i materassini e si mettono al mattino e si mettono di lato. Allora, diciamo, la fabbrica risultava essere un luogo non così inospitale, per cui, e anche perché, è l'ultima caratteristica, il taylorismo ha cercato di impedire l'organizzazione del sindacato aziendale, il toyotismo in qualche modo non è che l'ha favorita, ma l'ha accettata in questa maniera, cercando di farlo coincidere il più possibile con la struttura gerarchica, per cui capitava molte volte che il capo del reparto fosse anche il delegato. In Giappone non c'è un sindacato della Toyota. Ci sono tanti sindacati quanti sono le fabbriche della Toyota. Ci sono 80.000 sindacati dell'industria. Perché ci sono 80.000... Sì, ci sono, non esiste un contratto nazionale di lavoro, no? Quindi il processo di aziendalizzazione della forza lavoro è stato portato ad un livello estremo. Ecco, la Fiat, che sono a mezz'ora, allora taglio. La Fiat, vi dico solo questo, che la Fiat quando doveva istituire la fabbrica di Melfi, no, fece fare tutta una serie di studi al suo staff. In uno di questi studi, dopo aver detto che il sistema Toyota era tutto il contrario del taylorismo, era una roba veramente favolosa, conclude così: come il problema davanti al quale sono 6 anni prima di aprire Melfi, come si può costruire un'organizzazione del lavoro nella quale il lavoratore si sente contemporaneamente non estraniato anche se asservito. È meraviglioso. Si sente non estraniato anche se asservito.
Perché chi asservito è fondamentale. No? Cioè,
è il toyotismo. Questo è il toyotismo distillato in una pillola, in una frase. Quindi il toyotismo ha portato una massima intensificazione dello sforzo di lavoro, un allungamento degli orari e soprattutto una massima identificazione tra lavoro, lavoratori e azienda. Però non dobbiamo credere di avere a che fare con delle marionette. I lavoratori giapponesi, che hanno fatto negli anni 30 delle lotte stupende e nel dopoguerra hanno fatto dei consigli, c'è stato un movimento dei consigli in Giappone che addirittura, diciamo, è stato il più avanzato dell'Occidente nel secondo dopoguerra, perché non erano solo consigli di fabbrica, ponevano una serie di questioni politiche, sono stati stroncati dalla dittatura statunitense imperialista sulla classe operaia del Giappone, non sul Giappone in generale, ma sulla classe operaia del Giappone, i lavoratori, sconfitti in questa loro resistenza, hanno avuto le loro contropartite, perché l'impiego a vita per un 30-40% dei dipendenti delle grandi fabbriche giapponesi c'è stato veramente. L'impiego a vita. La possibilità di incrementare ogni primavera i salari c'è stato realmente. Il welfare aziendale c'è stato realmente. Non qui i 100 euro. No, il welfare aziendale vuol dire che le grandi imprese avevano gli ospedali e i tuoi bambini venivano curati dagli ospedali. Non so se è chiaro. Quindi, e poi hanno avuto la possibilità, attraverso i circoli di qualità, di ascendere nella gerarchia aziendale. Quindi ci sono state delle contropartite come, diciamo, classe della società capitalistica, non come classe che prende il potere, però diciamo hanno avuto delle contropartite materiali, diciamo, non so se è chiaro. Queste contropartite materiali sono state possibili perché l'affermazione del toyotismo è avvenuta in un contesto di grande sviluppo internazionale, no? Ha potuto beneficiare di questo, in particolare in Giappone, che ha avuto delle distruzioni terribili, ma poi diciamo così in tutto il mondo occidentale e non occidentale. Quindi l'altro grande cambiamento, quindi, che è avvenuto è, diciamo, nello sviluppo, perfezionamento, adeguamento e approfondimento del modello tayloristico. Io penso che si possa parlare di un capolavoro, diciamo così, in un certo senso, dell'organizzazione del lavoro capitalistica che si è venuta a realizzare con il toyotismo. Ecco. Allora, brevemente, che cosa per arrivare a delle conclusioni? Allora, io sostengo che, scusate, qui vado con, si dice a Napoli, a lettere di mazzacane, cosa è cambiato con questa enorme espansione dei servizi, del cosiddetto terziario, no? Negli anni 70-80 si descriveva il terziario come una sorta di Disneyland, no? Cioè in cui il lavoro sarebbe stato creativo, leggero, più remunerato, eccetera eccetera. Ora noi abbiamo dei nomi, ora Walmart, Amazon, IKEA, Ryanair, Zara, eccetera eccetera, e tutto ciò che caratterizza queste imprese di ultima generazione, le imprese vincenti di ultima generazione, è, io l'ho sintetizzato così, non vado nell'analisi perché voglio arrivare alle conclusioni. Primo, un forte ricorso al lavoro a basso costo e su scala globale. La Walmart, che è la più grande azienda del mondo, ha oltre 1,5 milioni di dipendenti, però secondo alcuni la cifra è superiore, e quindi più del doppio della General Motors, quando la General Motors ne aveva raggiunti 770.000. E la Walmart ha 60.000 aziende nel mondo che producono per la Walmart. Quindi 6.000 grandi committenti e 60.000 aziende che producono per la Walmart. E la gran parte degli articoli che la Walmart smercia, Walmart è quello dei grandi magazzini, no? La più grande 3-4 volte, per dire, Carrefour o Auchan. Questa ditta, la gran parte delle sue merci sono prodotte fuori dagli Stati Uniti, l'80-85%. Secondo, la gran parte dei suoi dipendenti sono donne, gente di colore, lavoratori disabili, sì, lavoratori disabili e anche lavoro minorile, molti immigrati, eccetera. Infatti ogni volta che un'amministrazione decide di fare un controllo trova gente senza documenti nei dipendenti della Walmart, ogni tanto gli fanno qualche puntura di spina. Secondo, un'aggressiva politica antisindacale. Un'aggressiva politica antisindacale. Alla Walmart c'è un manuale per impedire la formazione del sindacato che è dato a tutti i dirigenti di... l'unico posto nel mondo in cui c'è il sindacato nella Walmart è la Cina, perché i lavoratori della Cina, che spesse volte si descrivono come degli schiavi nati, giusto per fare un po' di razzismo a buon mercato, sono stati gli unici che si sono impuntati e hanno costretto anche il governo a costringere la Walmart ad accettare il sindacato, che lì è un sindacato di Stato, quindi cioè, è complicato, però hanno avuto una serie di garanzie solo in Cina. Prima gli unici che avevano scioperato per avere il sindacato erano i dipendenti di una Walmart di un reparto macelleria della Walmart in Canada che fu chiuso, cioè la Walmart chiuse sia il reparto macelleria che tutto il magazzino non appena ci fu questo sciopero. E quindi secondo, un'aggressiva politica antisindacale. Terzo, un fortissimo sistema di controllo e autocontrollo dei lavoratori che arriva fino ad uno stabilimento Amazon in Scozia, in cui adesso non mi ricordo se è la Scozia o il Galles, comunque scusate, sicuramente diciamo nella nel Regno Unito, in cui è vietato parlare tra dipendenti. Cioè, Amazon adesso ha introdotto il braccialetto, giusto per controllare tutti i movimenti, eccetera, eccetera. In uno dei suoi stabilimenti, da alcuni anni, c'è la sperimentazione del divieto assoluto di parlare, hai la multa se parli con un altro dipendente. Non so se è chiaro. Questo è Amazon. Poi, una fortissima pressione temporale, sia per la lunghezza degli orari, sia soprattutto per la riduzione delle pause e l'intensità degli stessi. Sono tanti i grandi magazzini, tanto per fare un esempio, nei quali si usano i pattini, no? Sono tanti, c'è addirittura un grande magazzino a Firenze in cui la selezione fu fatta anche sui pattini, tanto per capirci. Ecco, credo che voi sappiate che tutto è contingentato nelle chiamate dei call center, cioè non si può andare oltre in molti casi 43-45 secondi se non concludi niente. È considerato una pura perdita di tempo. Tu devi capire in quei 43-45 secondi se arrivi a qualche, diciamo, risultato, se no chiudi tu stesso e buonanotte. Ecco, ma ci sono, potrei farvi tanti esempi perché sono cose che ho studiato. Nei for profit hospitals degli Stati Uniti ci sono le tabelle per le operazioni da 25 anni, cioè ci sono una serie di for profit hospital, cioè ospedali quotati in borsa, no? Negli Stati Uniti c'è tutta una serie di catene di ospedali privati, voi sapete che lì la sanità costa un fracasso di denari, e in questi ospedali che sono quotati come qualsiasi azienda in borsa, in questi ospedali c'è il tariffario dei secondi, no? E c'è il divieto agli infermieri, in molti di questi, di parlare con i malati, perché col malato deve parlare solo il medico, altrimenti è una perdita di tempo. Quindi, tanto per darvi, vi ho fatto degli esempi di come questa presunta Disneyland dei servizi, della diffusione dei servizi, si caratterizzi invece per una fortissima pressione temporale che prende a prestito anche nel rapporto con le persone, no, i criteri della industria taylorista e toyotista. E infine c'è la metodica del plus one, adesso non posso soffermarmi, questa metodica è, consiste in questo, ecco, consiste in questo, nel fatto che le grandi imprese ogni anno ricontrattano le condizioni con le imprese piccole e medie fornitrici e impongono una riduzione anche minima del prezzo unitario delle bambole che vengono, no, confezionate, per dire, nel Centro America o in Cina, per i supermercati negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Il prezzo unitario plus one è un principio operativo che la Walmart poi ha socializzato ad altri, cioè ridurre il costo unitario, no? Questo è un criterio che adopera anche la Fanta e la Coca-Cola a Rosarno, ecco perché non possono essere pagati niente i braccianti, ed ecco perché è una vergogna parlare semplicemente dei caporali e mai dei generali. Una vergogna totale, anche, diciamo, dei vari sindacati, inclusi una buona quota del... Lasciamo perdere perché sennò divento troppo polemico. E va bene, conclusioni, diciamo, poi si potrebbe parlare della cosiddetta gig economy, eccetera, ma ho preferito parlare di questi grandi, diciamo, di queste grandi aziende di ultima generazione. Voi avete visto che anche la celebre Ryanair hanno cominciato a scoperchiare, no, gli aerei della Ryanair volano con un'autonomia di benzina di 15 minuti. Non so se è chiaro. Questo per ridurre i costi. Il primo circuito dei dipendenti Ryanair era un sito, diciamo così, coperto, in cui i piloti denunciavano queste cose, perché a rischio della vita loro e degli altri, no? E poi via via si è arrivati a questo sciopero internazionale, in alcuni punti riuscitissimo, in altri di meno, quel che sia, però è questa la via, cioè gli scioperi internazionali. Poi dopo ci vengo su questo. Allora, io ho formulato le conclusioni in modo altrettanto schematico di questa, quindi vi chiedo 5 minuti di tempo per... io ho cominciato...
No, anche di più, perché adesso arriva il che fare.
No, io ho riservato alla seconda parte, io poi adesso interromperò tra 5 minuti e facciamo la discussione, facciamo una pausa e poi vengo alla seconda parte sul, diciamo, l'affondamento del vecchio movimento operaio, le condizioni della rinascita, diciamo, che la vediamo o non la vediamo in secondaria, l'importante per chi, come credo tutti quanti noi, si affatica intorno a questi temi è di avere uno sguardo sul futuro, poi se lo vedono i nostri figli. Non siamo come Scalzone che diceva: a me interessa quello che vedo io. Questo paradigma individualistico, almeno io, l'ho sempre rifiutato. Conclusione. Allora, è avvenuto un cataclisma, dicevamo, una gigantesca trasformazione della forma, della struttura, della composizione, per usare un termine caro, no, anche a Panzieri, della classe lavoratrice. Però attenzione, ecco, magari questo lo leggo, l'ho scritto così, lo leggo. Attenzione, non è la prima volta che succede. Il capitale è un perpetuum mobile, cioè qualcosa che non sta mai fermo, che si trasforma in continuazione perché ha questa ossessione, no, di doversi ingrandire attraverso lo sfruttamento del lavoro. Ho sintetizzato delle domande chiare. È scomparsa la classe operaia? No. si è contratta nei paesi occidentali ma enormemente espansa nel sud del mondo e si è realmente mondializzata. Ora si può dire operai in tutto il mondo, ora ha un senso, allora era un senso simbolico proiettato verso il futuro. Secondo, è scomparso il proletariato, la classe dei lavoratori salariati? No, si è enormemente espanso anche nei paesi occidentali, dove ovunque, perfino in Italia, si è ridotto il contingente dei lavoratori autonomi, non solo dei contadini, ma anche degli indipendenti, molti dei quali sono finti indipendenti, indipendenti a tempo, perché vengono segati. L'Italia aveva il 65-70% della forza lavoro fatta di contadini all'atto dell'Unità d'Italia, ora il 4%, però un 2% di questo 4% è fatto di braccianti, quindi diciamo i produttori indipendenti sono rimasti due nelle campagne, non so se è chiaro, cioè, questo è un cataclismo di 150 anni, però... E anche perché vi è stata una parziale proletarizzazione dei ceti medi. Terza domanda chiave, scomparsa la legge del valore, cioè è nato un nuovo tipo di capitalismo che non si regge più sulla legge del valore, che non ha più bisogno del lavoro vivo, che si nutre solo dell'attività delle macchine, del lavoro cognitivo, creativo, programmatorio? No, secondo me. La legge del valore, e qui sono appunto siamo all'unisono con Riccardo Antuniez e con non molti altri studiosi, la vigenza della legge del valore si è enormemente allargata anche ad attività che un tempo erano tenute parzialmente a riparo dalla legge del valore, esempio sanità. Un esempio preciso, ma anche la scuola, e sempre più nella scuola, negli Stati Uniti d'America, dove tutto accade prima, ci sono sistemi sempre più nella scuola privata, soprattutto perché, come sapete, negli Stati Uniti d'America la scuola pubblica è zero, vanno a mangiare nelle mense della chiesa, diversi insegnanti delle scuole pubbliche statunitensi, tanto per capirci, perché quello che guadagnano, come?
Fra un po' ci arriviamo.
Sì, no, ma no, diciamo, per questo ho detto, lì succede tutto prima. Allora, dicevo, la vigenza della legge del valore si è allargata, non tramonto della legge del valore, ma allargamento della legge del valore per sottoporre tutte le attività nei limiti del possibile alla massima intensità della prestazione lavorativa. Quindi la centralità del lavoro vivo non è affatto scomparsa, sebbene in questi 45 anni c'è stato un enorme accrescimento del capitale macchine. Questo è evidente, c'è stato. Ma che cosa ha prodotto? Qui è il punto. Che cosa ha prodotto questo enorme accrescimento del capitale macchine? Dall'agricoltura fino agli ospedali, tanto per dire che adesso siamo a un passo dalla telemedicina. Che cosa ha prodotto? Ha prodotto due conseguenze fondamentali. La prima è quella che si può chiamare l'asciugamento, Riccardo usa il termine liofilizzazione, cioè la riduzione al minimo del minimo del minimo della forza di lavoro occupata. Dall'altro lato, però attenzione, ha imposto a questa forza di lavoro ridotta il massimo dell'intensità della prestazione lavorativa. Perché è da lì che viene fuori il valore, è da lì che viene l'aggiunta di valore, è da lì che viene fuori il plus valore. E quindi sì, riduzione, no? Ma massimo di intensità e massimo possibile di allungamento anche degli orari di lavoro, perché in tutto il mondo da 40 anni, adesso non ci vado, ho scritto 20 anni fa un libro su questo che poi è stato tradotto da varie parti perché è abbastanza verificato dalla realtà, c'è una tendenza all'allungamento degli orari di lavoro, all'allungamento in alcuni casi, prendete il Brasile, un governo semi-militare, diciamo così, ha portato a 60 ore la settimana lavorativa ordinaria, cioè fino a 60 ore sei nell'ordinario, a 12 ore, da 8 a 12 ore, il governo Temer, da 8 a 12 ore, leggete le interviste di Riccardo, in un solo giorno, da 8 a 12 ore la durata normale possibile di una giornata di lavoro. Però anche Macron mica ha fatto qualcosa di diverso in questi ultimi tempi, non so se è chiaro. E se andate a vedere l'Unione Europea, questa tutrice della civiltà, io da qualche parte ce l'ho, ha allungato gli orari di lavoro previsti per i camionisti fino a 13 ore. Non so se è chiaro. Il pilota dell'Alitalia, in accordo con le normative europee, può stare 22 ore, un turno di lavoro di un pilota può durare 22 ore stando dentro le norme europee, nel senso che tra riposo, veglia, eccetera, eccetera, può stare al lavoro 22 ore, non so se è chiaro. Allora, quindi, sì, diciamo così, riduzione all'osso del lavoro vivo, ma la necessità che il lavoro vivo sia sempre più produttivo, sia sempre più produttivo. Anche quando, adesso non ci vengo, è camuffato da attività indipendente. Uber, Foodora, Deliveroo, Just Eat, Glovo, eccetera, eccetera, è tutta questa che viene chiamata la gig economy, devono sempre trovare nomi di cavolo, però. È uno sfruttamento brutale della forza di lavoro camuffato da attività indipendente, non è niente. E lì il controllo è fatto addirittura, come è venuto fuori, si sapeva, però con gli algoritmi, cioè lì la rigidità della cosiddetta flessibilità, no? È veramente estrema, perché è affidata al... E quindi qui c'è tutta una serie di studi che sono stati avviati sia in Inghilterra dalla USA, sia da Riccardo e dal suo gruppo di lavoro, sull'infoproletariato, cioè il proletariato dei servizi, il proletariato dell'era informatica, che è direttamente o indirettamente a contatto con la tecnologia di avanguardia, ma che è trattato con i criteri del primo capitalismo per certi versi. No? Cioè la tecnologia è di avanguardia, ma la negazione di ogni garanzia è tipica dei tempi passati. Anch'io ho denominato il mio libro Tempi moderni, orari antichi, cioè si sta andando avanti tornando indietro. Allora, io dico, no, lo leggo quest'ultima pagina. La nuova morfologia del lavoro vede, quindi la nuova struttura del mondo del lavoro vede una realtà del lavoro salariato formale, informale, camuffato, più allargata e complessa di 40-50 anni fa. Più allargata e complessa, con una relazione molto più stretta tra le diverse parti del mondo del lavoro salariato, tra agricoltura, industria e terziario, tra lavoro materiale e immateriale, tra lavoro fisico e lavoro cognitivo, per cui siamo davanti ad un lavoro sociale combinato più produttivo che mai, più intenso nei ritmi e nei tempi e più invasivo del tempo di vita, un lavoro mondiale. mondializzato, come il capitale interamente mondializzato. Normale che dopo un cataclisma ci sia un enorme disorientamento. Quando viene, non so, no, un uragano e tutto va in frantumi, è chiaro che la gente è stordita. Questo uragano sta, diciamo, incrementando di intensità e non c'è da sorprendersi che, diciamo così, ci sia disorientamento tra i lavoratori. Però cerchiamo di non perdere la tramontana. Ancora una volta, non è la prima volta che avvengono cambiamenti di questa portata. La classe lavoratrice non è mai stata omogenea. Non è mai stata omogenea. Perché non è stata omogenea per nazionalità, per settore, per qualifica, per genere, per generazione, gli anziani, i giovani, cioè non dobbiamo mitizzare la composizione del passato come una composizione omogenea e quella di oggi come una composizione eterogenea.
Quindi,
no, quindi ieri c'era la possibilità, ci sono alcuni che lo dicono, non c'è nessuna possibilità di ricomposizione del proletariato. Alcuni lo teorizzano, no? Tra questi appunto i diciamo così, quegli ideologi manipolatori di cui vi dicevo. Nessuna ricomposizione è possibile, no? Nessuna ricomposizione è possibile. Bisogna occuparsi semplicemente del lavoro d'avanguardia, il lavoro creativo, e dargli tutti i diritti al lavoro creativo, degli altri chi se ne frega. Invece questa visione, tra l'altro elitista e classista in senso negativo, non di classe ma classista, del mondo del lavoro attuale è completamente infondata per il passato e per il presente, perché è vero che c'è una composizione ancora più complicata, però più organicamente intricata. Pensate solo alla logistica, che snodo strettissimo tra la produzione e la circolazione che si è venuto a costituire. No? Proprio strettissimo, organico, no? Tra produzione e circolazione, tra produzione agricola, produzione industriale e circolazione, produzione di servizi, proprio, no? Legame sempre più forte tra le diverse componenti del lavoro. La seconda cosa è questa, che gli elementi unificanti in profondità di questa nuova composizione di classe sono straordinariamente rilevanti. Oltre quello che ho accentuato, cioè questo elemento di legame, c'è la crescente precarizzazione dei rapporti di lavoro, il crescente carattere multinazionale della forza di lavoro e la crescente intensità della prestazione lavorativa. Quindi, al di là delle diversità che esistono, che sono grandi, che non voglio negare, delle differenziazioni, delle stratificazioni, anche delle gerarchie, anche nazionali, come vedremo nella seconda parte, al di là di questo ci sono elementi comuni forti su cui possiamo fare presa, se pensiamo, dico, chi si propone il compito anche di intervenire può fare. Quindi non siamo davanti a un nuovo tipo di capitalismo, ma a nuove forme del capitalismo e con la perfetta permanenza delle classi, della lotta di classe, solo che in questi 45 anni la lotta di classe è stata fatta dall'alto verso il basso e prima o poi per il pendolo della storia ritornerà il basso. Questa è la prima parte.